Com.
Bene,
c'è un motivo.
Signore e signori, tanto buongiorno per...
O buonasera.
O buonasera, o buonanotte, o buon mattino, insomma. E vi sarete domandati perché abbiamo iniziato con questo Happy Birthday. Non è il compleanno della trasmissione, è il compleanno di nessuno, ma bensì è la prima notizia di questa trasmissione del Tecnocontrollo, che col Tecnocontrollo non c'entra un cazzo, ma
però
c'entra.
Ci faceva piacere,
ci
dare.
Faceva piacere.
Dopo 80 anni Warner Chappell non ha più il copyright sulla sul testo della canzone Happy Birthday to You. Sono 80 anni che si fanno milioni l'anno, e dico milioni l'anno, per i diritti su questa canzone, e finalmente un giudice l'ha dichiarata come pubblico dominio, perché ha invalidato il copyright claim, scusate non mi viene in italiano, su il testo della canzone, e quindi Warner Chappell affanculo, ciao ciao.
Questo è un classico esempio di come si potrebbe usare la legge sul copyright in modo molto malevolo e negativo. Pensate, ogni volta che qualcuno fa gli auguri dovrebbe teoricamente pagare il diritto d'autore.
Infatti questo... i ristoranti negli Stati Uniti non cantavano questa canzone perché se c'era per caso in giro qualcuno dell'equivalente della SIAE gli faceva pagare una barca di soldi, perché adesso... era un'attività commerciale.
Adesso possono,
fanculo, motherfuckers.
Esatto.
Bene.
Iniziamo quindi la nostra trasmissione, adesso con le notizie, beh diciamo abbiamo due grandi temi da trattare che abbiamo discusso prima, però prima di essere noiosi, pallosi e un po' anche logici in quello che vogliamo dire,
andiamo con i flash di XY.
Perché non partire con i flash di XY? Perché non dare a lui per una volta la tribuna d'onore?
Perché io non ho flash, per esempio? Non intendo, sì, ho Adobe Flash purtroppo, ma non ho notizie flash.
Flash.
Sì, breve, sì, circonciso.
Tu vai, io premo.
Sì, circonciso, a vai. Posto. Allora, Mozilla è navigazione che non traccia. La versione 42 di Firefox implementerà un sistema per cui tutti gli ad pubblicitari che voi avete sulla vostra pagina che state visitando in questo preciso momento non verranno visualizzati, e nemmeno i bottoni social che vi tracciano.
Il bello è che questo verrà abilitato con quella che adesso viene chiamata navigazione anonima. Finalmente la navigazione anonima sarà effettivamente anonima.
Vogliamo parlare anche di Facebook, dei widget di Facebook che adesso tracciano per la pubblicità?
Certo, vai.
Parliamo della novità che Facebook da un bel po' di tempo, diciamo, tracciava gli utenti che tramite i suoi widget social tipo like e condividi.
Quelli che si trovano nei vari blog,
esatto.
Eccetera.
E adesso, da partire da questo mese, non so il giorno esatto, ne farà anche uso per fornirgli degli ad pubblicitarli ad hoc. Quindi, oltre a...
Questa era la musichetta degli ad, tipo quella dell'Intel.
Esatto.
Va bene.
Ovviamente quella dell'Intel non ce l'ho.
Sai, si usa a silenziare i telefoni mentre si registra.
La posso anche trovare.
Queste news erano sponsorizzate da Punto Informatico.
Ok,
next. Siamo The Hacker News. A quanto pare si vocifera tramite una bozza che è stata presentata al Department of Electronics and Information Technology indiano, che in India vorrebbero implementare una norma sul National Encryption Policy, per cui voi dovrete, cittadini dell'India,
che sono migliaia di nostri ascoltatori,
esatto,
ma che migliaia, milioni,
salutiamo Sui Laha da casa, grazie del tuo presente. Voi
vabbè, vai, sì,
un
sì,
regalo,
sì, ok, va bene.
Questi tizi, il miliardo di persone indiane, dovranno tenere sui propri dispositivi email e conversazioni WhatsApp per almeno 90 giorni,
pena.
Bravo, grazie. Pena essere passibili di denuncia e incarcerazione per intralcio alla giustizia, qualcosa del genere. Basta.
Grazie. No, ero solo rimasto un attimo di merda.
Ah, ok. Poi?
Passiamo alle robe toste. No, dai, questa la do per l'ultima, che è tostissima. Allora,
parliamo...
Dopo.
Parliamo di Apple, parliamo di CIA. Allora, non so se avevo dato la notizia per cui Xcode è stato hackerato. Xcode è l'applicazione.
So cos'è Xcode, ma...
ecco, tu lo sai.
È l'ambiente, diciamo, di sviluppo Apple.
Bene. A quanto pare è una versione che vegetava, girava in Cina.
Vegetava
fuori, okay.
Non vegeta, è normale che vegeta.
Fluttuava in Cina questa versione di Xcode, era infettata con del malware che dava all'applicazione che poi veniva compilata dei permessi speciali e andava a creare delle backdoor nel cellulare Apple. A quanto pare questo codice chiamato Xcode Ghost ha infettato come minimo 4.000 app secondo i ricercatori di FireEye. A quanto pare si vocifera, dei documenti dicono che ancora da marzo di quest'anno la CIA aveva fatto una cosa simile per monitorare gli utenti iOS, praticamente aveva infettato delle app. Si vocifera.
Scusa, domanda. Qui c'è un intrallazzo tra la CIA e la Apple, perché se no se ne sarebbero accorti quelli della Apple dei permessi extra facendo la revisione dell'app.
E questo è il bello, non si sono accorti neanche di sto Xcode.
Non si sono accorti.
O volevano lasciarlo in sordina.
Cioè, nel senso, l'hanno nascosto volontariamente. Perché quando fanno le revisioni, se ci sono permessi extra, di solito ti avvertono, ti rifiutano la app. Quindi l'hanno fatto.
A quanto pare erano nascoste comunque.
Sì, sì, ma non puoi nascondere dei permessi, vengono fuori quando analizzano la app, quelli della Apple.
Motherfucker, what can I say?
Tu niente, loro avranno da spiegare questa cosa.
Niente, si dice che il sistema utilizzato dalla CIA, sempre che l'abbia fatta questa cosa, compromettere le app, sia molto simile a Xcode Ghost. Diciamo che sono due news chiuse in una. Bene, passiamo alla Lenovo.
Lenovo,
come vi avevo già detto mesi fa, aveva installato dello spyware nei propri computer. Siamo alla terza, signori. Un'altra volta è stato trovato dello spyware nei loro computer.
Ah, scusa.
Vai. I ThinkPad, i ThinkCenter e i ThinkStation vengono direttamente dal produttore con una cosa chiamata Customer Feedback Program 64, che fa scambio di informazioni tra voi e i loro server ogni giorno e può essere classificato come spyware. C'è scritto nel EULA che potreste essere interpellati tramite connessione internet per i vostri dati dei nostri server. Una roba simile, diciamo.
Praticamente un server ti bussa e ti dice se
ehi, mi dai i tuoi dati? Questi file che sono stati ritrovati sono tre programmi che si chiamano Feedback Agent, Feedback InnovApps, Feedback Omnitour Site Catalyst.
Ne ho io.
Sono due DLL e una configurazione. Sono della società Omnitour, che fa marketing online e analytics.
Soprattutto analytics.
Analytics.
Hanno fatto una joint venture con, cazzo, non so, un accordo con la Lenovo per mettere dentro lo spyware nei computer. Ti danno anche le istruzioni per levarlo sul sito di hackernews.com. Basta, direi.
Per levarlo da Lenovo.
Esatto, per levarlo da Lenovo.
Vabbè.
Ok.
Bene. Altre, aspetta, ne aveva altre. Sì, che cazzo, credi che abbia finito.
E mo so cazzi. Quella dei cookie. Tu mi aiuti, vero, Anonimo 00?
Non c'è molto da aiutare.
Allora, i maggiori browser stanno a dire i cercatori di sicurezza del CERT. US Computer Emergency Response Team.
Ah, pensavo quelli dei drogati. Ah no, quello è il CERT, ho sbagliato.
Va bene. Tanto più o meno si fanno delle stesse sostanze.
Va bene.
Era una notizia.
Beh, sì. Si drogano quando piove. Okay. Dicono che tutti i maggiori browser, non fanno nomi in particolare, sono vulnerabili.
Vabbè, facciamoli noi: Firefox, Internet Explorer, Chrome e Safari.
Edge.
Neanche
Internet Explorer. Ecco. Vabbè. Sono vulnerabili
e Opera.
Bravo. a un Man in the Middle fatto sui cookie. Posso dirlo così?
Sì.
Ok. Qui l'articolo parla di HTTPS cookie injection. L'articolo.
Bah.
Qualcuno prima me l'ha questionato il termine.
Bah.
Ok.
Qualcuno allora, sarei io.
Esatto.
Giusto per mettere i punti in
diciamo che la questione è questionabile.
Mm. Boh. Praticamente se voi avete una sessione Man in the Middle fatta tra voi e il server tra
cosa?
Tra un utente che sta navigando e un server che fa una connessione HTTP,
cioè se voi
vuoi che la che ci provi io.
Provaci tu okay. Perché in the middle mi
allora,
se voi fate una connessione HTTPS a un sito e questo sito impianta un cookie, crittografia, la sicurezza del cookie non viene verificata, quindi la firma digitale del cookie non deve per forza corrispondere al certificato del server che abbiamo mandato la connessione. Ciò permette appunto a un server di terze parti di mettersi in mezzo alla connessione e mandarvi un cookie forgiato.
Injection.
Io non la chiamo injection, una cosa del genere, perché
quanto mi piace romperti quel sì. Vabbè, basta, finito.
E vabbè, con questa concludiamo la sezione XY. Non sigla di XY. Ah no, non c'è. Grazie. Ci procureremo un giorno una sigla di XY.
No! Questa è la sigla. È un complotto.
Va bene, andiamo avanti con le news.
FS aveva qualcosa di buono da farci.
Cosa è qualcosa di buono? Che semplicemente non passerà una legge, una norma segreta che doveva passare attraverso il Senato statunitense, che praticamente imponeva ai provider che danno comunicazioni di individuare se tra queste comunicazioni potessero esserci quelli dell'ISIS che sostanzialmente incitavano al terrorismo. Ovviamente la cosa era talmente generica che poteva anche non funzionare, e a questo punto non l'hanno fatta, quindi tanto meglio, per dire.
Sì.
Questa era in breve,
ok.
Ok.
Vai con una in lungo?
Sì, beh, in realtà.
Se ne hai, se ce l'hai, se
c'è la situazione del Job Act.
De che?
Sì, il Job Act, o Bloody Job Act, come preferisci chiamarlo. C'è Job la cosa. Batto. Job Ecobatta. Praticamente è uscito in Gazzetta Ufficiale un papiro che dice sostanzialmente che cosa cambia. Allora, per quanto riguarda la questione appunto legata al tecnocontrollo, cioè quanto ti possono tracciare e rompere i coglioni, per la videosorveglianza non cambia praticamente niente. Per quanto riguarda le altre cose, invece, ci sono delle situazioni che sono talmente generiche che possono permettere al datore di lavoro di, con la questione della finalità di tutela del patrimonio aziendale, di andare anche a impedire, cioè a sbloccare quegli impedimenti che prevedeva questa legge, cioè possono tracciarti con le cose soltanto se ci sono appunto delle tutele del patrimonio aziendale, delle cose di sicurezza e le solite storie.
Beh, per esempio l'utilizzo di banda è patrimonio aziendale.
Come?
L'utilizzo della banda è patrimonio aziendale, per esempio.
No, cioè tutto è limitato da due cose principalmente: da quello che dice Garante Privacy, come sempre, perché non possono togliere questa limitazione, e l'altra da quello che dicono i sindacati. E quando c'è una società molto grossa si va anche a livello regionale, a seconda di quello che dicono i sindacati delle varie zone. La cosa divertente è che però si possono verificare delle situazioni in cui loro non possono utilizzare magari il GPS per tracciarti, ma possono utilizzare vari sensori RFID per vedere in quale zona tu sei, se sei nel reparto caffè, se sei nel reparto spogliatoio, se sei di qua, e seguire un po' dove vai. Quindi sono tutte cose che hanno al momento una situazione per cui ci sono delle giurisprudenze che sono addirittura in contrasto tra loro. Quindi ci sono delle interpretazioni che possono dare dei problemi, insomma.
Quindi ai giudici l'ardua sentenza.
Sì, però c'è una cosa che capita, che adesso è uscita, non so quali siano i tempi di adeguamento, ma non devono essere molto lunghi, quindi in realtà si può andare a vedere che cosa fa l'azienda e vedere quali sono le cose che ormai sono diventate illegali per questo cambiamento di legge. L'altra cosa è che tutte le cose di tracciamento che possono fare non possono riguardare le attrezzature che i lavoratori portano, cioè se tu usi il tuo computer, se tu usi il tuo smartphone, non ti possono obbligare a mettere dentro roba.
Se è il tuo dispositivo personale.
Esattamente.
Ok.
e quindi è ancora in fase di movimento.
Bene, cominciamo con le maxi.
Sì, in realtà ci sono due maxi questa volta qua, che sono abbastanza, che c'entrano o non c'entrano con il tag controllo, ma di cui voi avrete sentito parlare sicuramente un sacco, cioè una pipa mai vista in questi giorni. La prima maxi potrebbe essere quella delle auto.
Le auto macchine, hanno le ruote.
Le automobili.
Le automotive.
Allora, beh, avrete sentito ovviamente che c'è uno scandalo che sta arrivando in giro per il mondo sulla Volkswagen, che praticamente truccava i dati delle emissioni delle proprie automobili. Vabbè, diciamo che questo due o tre volte fa avevamo iniziato a accennare il fatto dell'elettronica nelle automobili quanto incideva, e in questo caso qua sembra abbastanza anche rilevante. In pratica avete capito esattamente come funzionava questo trucco della Volkswagen?
Beh, se ce lo puoi spiegare magari, perché non l'ha capito, è molto meglio.
No, ma se vuoi
dire, era una domanda onesta, penso.
Ma tecnicamente o
tecnicamente?
Beh, per quanto si è capito, era una situazione che non so in che modo dal punto di vista tecnico andava a cambiare i parametri del motore quando veniva riconosciuto che era in corso un test.
Ma non c'era una modalità test, cioè in realtà veniva attivata una modalità test, e quando veniva attivata la modalità test, praticamente la macchina iniziava a abbassare, a consumare di meno, eccetera, eccetera. Potrebbe essere più o meno una cosa del genere.
Quello che è più o meno trapelato è questo.
Io me la sogno sui banchi prova, presente quando fanno correre le macchine a vuoto.
Sì.
Il tipo magari non, la macchina ha un sensore che non sente il vento arrivare.
No, ma la macchina semplicemente ha un sensore modalità test, probabilmente. Cioè non un sensore, una modalità test. Per cui
in cui viene attivata la modalità test, e la modalità test fa tutta una serie di robe, in quella modalità lì però non emetteva. Beh, questa roba qua, diciamo che è abbastanza interessante pensare che un software praticamente incideva nel diciamo così nel funzionamento della macchina, arrivando al punto di emettere meno gas di scarico, e con tutto quello che ne sta conseguendo, insomma, truffa a livello globale, eccetera, eccetera, per i consumatori.
Pensate
ai poveri pirla di consumatori che magari hanno preso un euro 5 perché speravano di entrare in Piazza dei Signori a Padova in macchina, e invece adesso non possono più neanche entrare in città perché in realtà la loro auto è un euro 0. Come assurdo.
Ma viene anche palese il discorso che inseriscono del software che fa una roba che tu non sai, e potrebbero fare qualunque cosa, anche una sicurezza per quanto riguarda l'utente, cioè come se, per dire, queste cattive aziende inserissero dei virus nelle auto, le facessero auto avvelenate, per così dire, che poi fanno quello che non dovrebbero fare. Certo. Potrebbero fare di tutto, e qual è la conseguenza di questo?
Questa è la dimostrazione che possono fare tutto, in realtà.
Esatto, si apre un bel insieme di domande, obiettivamente, su quanto possiamo fidarci delle cose così chiuse.
Elettroniche
e soprattutto con software gestito da terzi.
Chiaro.
Chiuso.
Mentre una volta avevo un'automobile che tutto sommato era meccanica e magari questi problemi non li aveva. Chi ti dice che l'automobile non sia programmata per rompersi a un certo punto, che non sia programmata per fare qualcos'altro magari di più terribile?
No, nel migliore dei casi potrebbe essere programmata che nel momento in cui le entrate diminuiscono, no? Improvvisamente dicono, casualmente in tutto il mondo mandiamo 20.000 auto a ripararsi. Mentre che 20.000 auto da quel momento lì iniziano ad avere problemi,
si accende
la spia del motore, in realtà non hanno assolutamente niente, devono portare a ripararsi, così alzano il fatturato. Potrebbe essere un interessante.
Potremmo proporla al nuovo presidente di Volkswagen, che ha detto oggi.
Se non sbaglio, anche poco fa, tanto per rivangare un attimino la notizia, anche del fatto della puntata scorsa, degli aggiornamenti sulle automobili, ne stanno venendo fuori tutti i colori, insomma. Tra software non sicuri, eccetera, eccetera.
E aggiornamenti in chiavetta USB.
Chiunque ha una di quelle automobili che si può controllare dall'iPhone, dal remoto, dal computer, dovrebbe porsi delle grandi domande. Altro che auto figa, bisogna porsi delle grandi domande qua.
Va bene.
Che comunque è libero, azzarda l'ipotesi che ci sia lo zampino di Apple dietro a questa denuncia, diciamo. azzardano.
Beh, vabbè, diciamo che questo
è che sia venuto
diciamo che questo ci riporta in realtà in un altro modo tutto il discorso che facciamo sul tecnico controllo e su NSA, nel senso che in realtà quando noi parlavamo che gli Stati Uniti spiavano la Germania o che le varie potenze si spiano l'una all'altra, sicuramente una delle cose più interessanti per loro è sapere queste cose, cioè nella guerra commerciale sicuramente sta roba qua determinerà, non so, 1 milione di automobili in meno vendute dalla Volkswagen, quindi la Germania ci perde e nel contempo magari ci guadagna GMC. Facciamo la General Motors ad esempio, quindi è chiaro che questo è il, cioè quando in realtà la NSA probabilmente spiava la Merkel non perché non gli passava un cazzo o spiava le principali industrie brasiliane e via dicendo, ma perché probabilmente questi sono i giganteschi interessi economici che si muovono dietro, insomma, cioè non è che ci siano altre interpretazioni. Sì. Va bene, senza cadere adesso nel complottismo,
una giappola.
No, volevo introdurre un altro discorso che invece è scaturito
prima... Hai 8 minuti circa.
Ah sì, 8, solo 8 minuti, va bene, 8 minuti. Allora, vabbè, in realtà il discorso era iniziato con un articolo di Repubblica che potrebbe essere da qualche parte...
Il giornale...
C'è un articolo di Repubblica che non è un... Allora, questo articolo di Repubblica che sostanzialmente affrontava la questione che è all'altro ovviamente del tecnocontrollo, ma molto più legato alla tecnologia, della, i lavori che si andranno a perdere sostanzialmente.
Per via
dell'introduzione della tecnologia di robot. Dei robot in generale.
Dell'automazione andava più che bene.
Ecco, quando ho iniziato poi questo discorso discutendone con 00, lui mi ha dato un suggerimento che noi daremo a tutti voi,
che è guardare il video Humans Need Not Apply. Dopo vedo di aggiungervi all'articolo del podcast, vedo di aggiungervi il link, che è un video molto interessante che ci spiega che l'avanzamento tecnologico attuale porterà sicuramente, non è una previsione con giudizio positivo o negativo, accadrà appunto all'automazione di qualsiasi processo, banalmente dalla raccolta della verdura, tutto il reparto agricolo eccetera, ai trasporti, addirittura ai lavori di, diciamo, di intelletto, quelli più propriamente considerati non automatizzabili, come, che ne so, il lavoro di un avvocato per esempio.
Vabbè, in questo, vabbè, ovviamente questo vuol dire che se avverrà, ovviamente si genererà quello che...
Ma non è sì, è quando.
Quando avverrà questo, sicuramente c'è un gigantesco esercito industriale di riserva, come veniva chiamato da qualcuno qualche secolo fa, ma lasciando perdere questo discorso, invece volevo parlarvi di una serie, volevo farvi una serie di esempi. Vabbè, una catena di hotel americana ha inaugurato Butler. È un robot inserviente, e cioè tu, voi praticamente gli chiedete, lui arriva davanti alla vostra porta, vi bussa, diciamo così, e voi aprite e vi prendete, non so, può aver portato delle saponette, può aver portato un primo, un secondo da mangiare, da bere, le lenzuola, insomma tutto quello di cui voi potete avere bisogno. Un'altra catena americana è un altro robot che è Oshbot, in cui invece voi arrivate davanti a questo robot, gli fate vedere quello che state cercando e lui vi porta lo scaffale e vi fa vedere dove è posizionata, ad esempio, questo è uno degli usi.
Cos'è questa Home Depot?
L'azienda no, è la catena Lowe in California. Ah. E vabbè, ci sono altri esempi di ovviamente possibilità di farsi portare le cose in self-service eccetera eccetera. C'è un esempio impressionante però non particolarmente applicabile, che sono robot muratori, però insomma ho visto l'esempio, non è un granché, insomma è Sam 100. In generale, poi, ecco, quella cosa più interessante di tutta questa cosa era che il punto centrale di questi robot e del loro successo breve a venire è legato al costo. Cioè, se fino a qualche anno fa i robot erano, non so, venivano impiegati nelle linee di produzione, volevano dire, non so, 3, 4, 10, 20 milioni di euro da investire, alcuni moderni robot che possono essere impiegati nella produzione costano 25.000 euro, tanto per darvi l'idea. Cioè, quindi siamo di fronte a un... cioè, in sei mesi ve lo siete pagato,
sì, meno dello stipendio annuale di un lavoratore,
assolutamente, ma senza poi andare in termini di automazione. Se voi pensate che il basta che voi andate in qualsiasi supermercato, ormai le casse automatiche stanno diventando più delle casse normali, quindi
caselli
autostradali, insomma, stiamo vedendo sostanzialmente la fine di una serie di professioni, ma che sono sicuramente il cameriere, che sono sicuramente la vigilanza privata, i portieri, i bidelli e quant'altro, impiegati stessi.
Aspetta, ma cosa?
Amazon e i droni che porteranno i bacchi?
Amazon ha già i magazzini quasi completamente automatizzati da robot.
Ma la cosa divertente / interessante è che in realtà queste applicazioni in realtà si colpiranno anche i cosiddetti lavori intellettuali o addirittura i lavori creativi. Nel video che suggeriva prima l'anonimo 000, in realtà fa vedere come buona parte, per esempio Watson, che è un...
No, Watson non era sui lavori creativi,
no,
è sui lavori intellettuali.
Sui lavori intellettuali. Sì. Watson, per esempio, che è un super computer dell'IBM, cioè insomma un sistema proposto dall'IBM, in realtà
non è proposto, è già attivo.
Sì, no, va bene,
non è proposto,
che si sta sviluppando, insomma,
ma no, è già in piedi da più di un anno,
che ha già sviluppato, che svilupperà ancora ulteriormente per andare a prendere, per dire, per esempio, non so, al posto di un manager prendi Watson, al posto di un professionista prendi Watson, probabilmente non è ancora applicabile
al momento, fa diagnosi mediche, per esempio.
Esatto. Beh,
mica cazzi.
Beh, per esempio sulle diagnosi mediche la roba impressionante era che i tassi di errore che ha probabilmente Watson
sono inferiori
di quelli di un medico di base,
perché gli è più semplice correlare dati, prendere dati da molte più fonti contemporaneamente, cosa che un dottore normale non potrebbe fare,
non è in grado
fisicamente
di fare. Non è in grado di, tu pensa un dottore normale che deve controllare, per esempio, se due farmaci non possono essere dati in contemporanea, con due forse ce la può fare, ma con 100 farmaci, con 1000 farmaci,
come devi dare, che ne so, un cocktail a un paziente col cancro, per dire,
non è in grado. Tantissimi prendono 5, gli ultra settantenni prendono 5-6 farmaci, ma un medico normale non sarà mai in grado di stabilire se effettivamente le controindicazioni. Watson in un attimo sa bene che invece che dargli quel farmaco deve dargliene altro. Comunque, vabbè, anche in questo il video sarà estremamente interessante. No, l'aspetto centrale di tutto ciò, comunque, qui vado a chiudere, è che sta avvenendo un'epoca simile a quella dei cavalli. Cioè, se i cavalli,
come diceva
nel video, se i cavalli all'inizio del Novecento c'erano milioni di cavalli che venivano usati per tantissime cose, dal trasporto a qualsiasi roba, adesso ormai sono praticamente scomparsi.
Quindi cosa facciamo? Riduciamo la popolazione? Praticamente, no, come abbiamo ridotto i cavalli,
si genererà un esercito industriale di riserva, come
si genererà un esercito di disoccupati, altro che. Va bene, con questa chiudiamo, sigla al volo, che poi se no è tardi, vai.
Se voglio adesso guardiamo quel video lì, perché è veramente carino quel video.
No, non parlare sopra, dai. Bla bla.